Romani, concittadini, amici, uditemi parlare per la mia causa e fate silenzio per poter udire. Credetemi sul mio onore e abbiate rispetto per questo mio onore perché possiate credermi. Giudicatemi nella vostra saggezza e destate il vostro buon senso per poter essere migliori giudici. Amici romani, concittadini, datemi ascolto! Io vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo. Il male che gli uomini fanno sopravvive loro. Il bene è spesso sepolto con le loro ossa, e così sia per Cesare.
Questo è Parola di Shakespeare. Comunicazione efficace per il mondo del lavoro. Giulio Cesare, atto terzo, scena seconda. La prima voce è quella del tribuno Bruto, figlioccio di Giulio Cesare, mentre la seconda è quella di Marco Antonio, il più fedele amico di Cesare. Siamo quindi nel Foro Romano, nel 44 a.C.
Che inizio solenne! Chi ti credi d'essere? Alberto Angela? Cerchiamo di ritornare ai giorni nostri. Io sono Dario Turrini, non sono nel Foro Romano, ma negli studi di registrazione della radio dell'Università di Genova.
E io sono Elisabetta Del Ponte e state ascoltando Parola di Shakespeare, comunicazione efficace per il mondo del lavoro.
Oggi infatti abbiamo un tema allegro, estremamente divertente: le orazioni funebri.
No, ma scusa, stai scherzando? Perché ci troviamo qui, almeno con l'immaginazione, di fronte al corpo di Cesare con Bruto e Antonio? Cosa vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori?
Ma non l'hai ancora capito? Oggi capiremo qual è il modo migliore per impostare un discorso durante una riunione funebre in azienda, una riunione in azienda, a scuola o all'università.
Ma sei sicuro? Non mi sembra che un assassinio con accoltellamento sia la modalità migliore per gestire una riunione.
Ma non vogliamo parlare delle idi di marzo e dell'omicidio di Cesare. Oggi cercheremo di concentrarci su quello che succede dopo, quando nel foro si riunisce una grande folla per ascoltare prima Bruto, come sappiamo tutti l'artefice dell'omicidio, e poi Antonio.
Ok, ok, buttiamo via le toghe e indossiamo giacca e cravatta. Ed eccoci catapultati in una triste e buia sala riunioni. Meeting aziendale. Manager e direttori, di solito uomini che si alternano di fronte a presentazione, schermi, per celebrare successi e motivare i propri dipendenti e quindi a cercare di invogliarli a impegnarsi ancora di più per il prossimo anno.
Noto una certa vena polemica. E comunque, proprio come recitano nel titolo del nostro podcast, non solo siamo dentro agli studi della radio dell'Università di Genova, quindi ti viene in mente qualche altro incontro?
Ce l'ho. Allora, pensiamo a un consiglio di dipartimento, di facoltà, a cui personalmente non ricordo di aver partecipato, però in pratica stiamo pensando a uno di quegli incontri in cui qualcuno presenta un'idea, chiede un budget, deve farsi approvare un progetto.
Giusto. Tu che sei un'esperta di aziende e di progetti, cosa succede di solito in queste riunioni?
Purtroppo hai detto bene che ne sono esperta, conosco proprio il genere e ho anche preparato qualche presentazione per incontri di questi tipi. In pratica, di solito ci sono delle slide con dei numeri, delle tabelle, dei grafici, poi ancora numeri, ancora tabelle, ancora grafici e poi discussioni, giochi politici, dimostrazioni di potere.
Ecco, vedi che è proprio come essere nel Foro Romano e ascoltare Bruto e Antonio mentre si contrappongono per conquistare il popolo, anche se nel consiglio di amministrazione gli impiegati non credo ci siano. Ma torniamo all'incipit dei due discorsi. Bruto dice: Romani, concittadini, amici, uditemi parlare per la mia causa e fate silenzio per poter udire. Marco Antonio invece dice: Amici, romani, cittadini, datemi ascolto. Io vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo. Noti delle differenze?
Onestamente mi sembrano abbastanza simili, e specialmente l'attacco. Usano addirittura le stesse parole: romani, cittadini e amici. Solo l'ordine forse è diverso?
Sei proprio sicura? Non senti le differenze? Il discorso di Bruto è un inno alla razionalità, fin dalla prima riga. Antonio invece si concentra sulle emozioni. non appena menziona il defunto e caro Cesare.
Sì, ok, però non puoi mica venirmi a dire che in una riunione si debba essere sdolcinati, commuoversi e tirare fuori i fazzoletti?
La commozione è sicuramente un metodo interessante, ma non ci siamo ancora arrivati.
Scusa Dario, ma su questo non sono proprio d'accordo. Oggi non si parla altro che di intelligenza artificiale. Le decisioni devono essere sempre data-driven, i processi automatizzati. Questa storia delle emozioni non mi convince proprio.
Forse perché non hai pensato bene a come ti senti durante una di quelle riunioni. Pensaci un attimo. E pensa bene cosa fa la maggior parte della gente.
Forse inizio a capire. Di solito chi non dorme sbadiglia e chi non dorme...
Non piglia pesci?
Oh, lasciami finire. Quei pochi che non si appisolano, di solito hanno il PC aperto e si fanno i fatti loro.
È proprio così. Per la mia esperienza in azienda e durante questo tipo di riunioni, si sottovaluta troppo l'importanza della parte emozionale dei discorsi.
Ok, Dario, però cerchiamo adesso di tornare a Bruto e Antonio, perché queste parole di Shakespeare le vogliamo proprio sentire e soprattutto dobbiamo anche vedere come si comportano entrambi e che cosa ne ottengono alla fine della scena.
Va bene, partiamo con Bruto. La sua orazione è uno splendido esempio di argomentazione razionale. Si basa sull'implicazione logica se-allora.
E allora?
Fammi continuare. Fin dall'apertura, Bruto da una parte fa leva sulla logica. Parlare per la mia causa, fate silenzio per poter udire. Chiede di essere giudicato dall'intelletto del popolo. Giudicatemi nella vostra saggezza, dice. Destate il vostro buon senso.
Ma mi sembra di aver capito fin dall'inizio che il buon senso e la logica forse non bastano.
Esatto. Bruto invita i romani a credergli sul suo onore. L'invita cioè a riconoscere il suo ethos, la sua integerrima reputazione.
Beh, la reputazione in queste riunioni è sicuramente fondamentale, perché ad esempio quando parla l'amministratore delegato o qualche altro direttore, parte subito in chi ascolta un meccanismo di reverenza e fiducia oppure di insofferenza all'autorevolezza di chi parla. Se arriva invece l'ultimo degli arrivati, allora dovrà fare ben più fatica a conquistare l'attenzione degli altri.
Ma pensi che basti la reputazione?
Ormai ti conosco e quindi se me lo chiedi, evidentemente hai qualcos'altro in mente.
Brava, vedo che mi stai seguendo. L'ethos, cioè la persona, l'importanza della persona, funziona bene secondo un principio di uguaglianza, non di diversità. La personalità di Bruto, per tornare al nostro Giulio Cesare, è troppo diversa da quella dei suoi ascoltatori. Lui è nobile, un uomo d'onore, è colto. La plebe che gli sta davanti, no.
Ma quindi questo dovrebbe essere il principio per cui scatta l'empatia, no? Se non riesci a metterti nei panni dell'altro, allora ne perdi l'attenzione, lui si annoia e non ti ascolta più.
È proprio l'errore di Bruto. Un oratore può essere convincente facendo appello al suo ethos, abbiamo detto, solo se il pubblico lo sente davvero uguale o forse simile a se stesso. Se ha gli stessi valori, la stessa cultura, gli stessi gusti, lo stesso linguaggio, le stesse modalità espressive, eccetera. Invece Bruto qui si pone su un gradino ancora più elevato rispetto al popolo e così si allontana ancora di più da chi lo ascolta.
Dario, forse qui dobbiamo ricordare che Bruto sta cercando di convincere il popolo romano a vederlo come un eroe e non come qualcuno che ha pugnalato il suo patrigno insieme ad altri 20 uomini. 20 contro uno. E quindi il suo obiettivo non mi sembra una missione molto facile.
Hai ragione. Bruto ha proprio un compito arduo. E sceglie la strategia della logica assoluta. Vuole convincere la plebe, dell'assoluta giustezza del suo ragionamento e prosegue, sempre con l'uso dell'inferenza se, allora, che diventi il perno su cui ruota tutta la ringa difensiva del suo attentato.
Ma torniamo a Shakespeare. Riesci a farci un esempio di questi se, allora?
Certamente, ascolta. Se in questa assemblea vi è un qualche amico ardente di Cesare, io gli dico che l'amore di Bruto per Cesare non era minore del suo. E se allora quell'amico mi chiede perché mai Bruto si sia levato contro Cesare, ecco la mia risposta. Io non amavo Cesare meno di quello che l'amasse lui, ma amavo Roma di più.
Mi sembra che qui Bruto esageri un po'. Cerca di mettere a confronto l'amore per l'uomo Cesare con quello per la città di Roma.
Temo che se lo chiedessimo ad alcuni tifosi oggi, ci sarebbe un bel duello. Ami di più tuo padre o la squadra del cuore?
Oh, Dario, su, su. Non stiamo parlando di squadre di calcio, né tantomeno della Roma, ma della città intesa come amore per la patria.
Ok, va bene, la smetto. Palla al centro, eh? Cioè, torniamo a Shakespeare. Sempre il discorso di Bruto. Vorreste dunque che Cesare fosse vivo e voi morire tutti schiavi, piuttosto che Cesare sia morto e voi possiate vivere da uomini liberi? In quanto Cesare mi amava, io lo piango. In quanto era fortunato, io me ne rallegro. In quanto era valoroso, io lo onoro. Ma poiché era ambizioso, io l'ho ucciso. Ecco lacrime per il suo amore, gioia per la sua fortuna, onore per il suo valore e morte per la sua ambizione.
Caspita, direi che qui è proprio evidente. È tutto un se, allora. È solo razionalità, solo ragionamento.
Sì, ma l'errore di strategia comunicativa di Bruto è sperare che il popolo lo segua e giudichi secondo un principio razionale. L'errore è parlare solo alla testa e non anche al cuore. Certo, il suo discorso è molto ricco di immagini, le sue parole amore, schiavi, liberi, piango, fortuna, eccetera, sono molto evocative, ma la linea persuasiva del discorso è solo deduttiva, è sempre vincolata alla legge di causa-effetto.
Quindi direi che stiamo confermando quello che dicevamo prima, cioè che Bruto costruisce tutto il suo discorso sul principio della logica e della razionalità.
Infatti continua così. Chi fra di voi è così vile che vorrebbe essere schiavo? Se ve n'è qualcuno, parli, poiché lui io ho offeso. Chi fra voi è così vile che non ami la sua patria? Se ve n'è qualcuno, parli, perché lui io ho offeso. Taccio in attesa di risposta. Questo è il culmine dell'orazione di Bruto. E con una domanda così, chi è che può avere il coraggio di rispondere?
Nessuno, ovviamente. Ma se torniamo alla nostra riunione aziendale o all'università, dopo aver sciorinato i numeri e le tabelle, i dati di bilancio, previsioni per il prossimo quarter, mi sembra proprio di vederlo, ce l'ho proprio davanti agli occhi. Il Chief Executive Officer si ferma, si volta verso tutti quanti e verifica. Ci sono domande? E nel silenzio della stanza qualcuno si risveglia dopo essersi addormentato.
Hai dato un quadro veramente stupendo. Nel foro romano però non c'è silenzio. Tutto il popolo naturalmente urla «Nessuno, Bruto, nessuno!». Questa domanda al popolo da un punto di vista retorico è molto efficace. Bruto si rivolge ai suoi presunti accusatori e reclama il verdetto. Non c'è spazio per i dubbi. Se si segue la legge della ragione che lui ha presentato nel suo discorso, la linea deduttiva è limpida. La domanda di Bruto è proprio come un'interrogazione a scuola. Vuole avere ragione, vuole la ragione.
E chi è che vorrebbe essere schiavo? La folla non può che scaldarsi, essere infuocata con una domanda così. Ma poi come va avanti?
Allora non ho offeso nessuno. Non ho fatto a Cesare più di quello che voi farete a Bruto. La questione della sua morte è registrata in Campidoglio. La sua gloria non è sminuita laddove ne fu degno, né aggravate le sue offese, per cui meritò la morte. Ecco, giunge il suo cadavere pianto da Marco Antonio, ma egli, sebbene non abbia partecipato alla sua morte, ne trarrà tuttavia beneficio, poiché avrà un posto nella Repubblica. E chi di voi non lo avrà? Vi lascio con queste parole che, come ho ucciso il mio più caro amico per il bene di Roma, così ho pronta per me la stessa spada quando la patria vorrà la mia morte.
Certo, Dario, questo finale è proprio di grande effetto, ma se posso dirla mi sembra un po' alla Tarantino, spade, morti, uccisioni, spargimenti di sangue.
Sì, senza scomodare Pulp Fiction, sicuramente gli antichi romani erano molto più abituati di noi alla violenza.
Sì, sì, ok, però adesso cerchiamo di smetterla di parlare di squartamenti che in una riunione, ci auguriamo, non ce ne siano molti. Però mi sembra di aver notato un altro errore nella conclusione di Bruto.
Ah, oggi mi sembri molto agguerrita. cosa hai sentito che non ti torna?
Ecco, c'è il punto in cui lui ha menzionato Marco Antonio e Bruto lì accenna ancora un altro vantaggio per il popolo. Ma qual è questo vantaggio? Sembra una promessa elettorale.
Hai proprio ragione. Bruto fa riferimento a un futuro beneficio per il popolo, ma, come hai osservato tu, resta troppo vago, generico. Non fa e non può far presa così. E come dicevi tu prima, termina il suo discorso in modo troppo negativo, con la morte addirittura, quando la patria vorrà la mia morte.
Ecco, direi che per ora il collega che concluda il discorso augurandosi la morte non mi è ancora capitato.
Ma per Bruto non c'era altra logica possibile. Anche il finale è un sillogismo. Quando il popolo vorrà la sua morte, Bruto non avrà esitazioni. Direi che nelle veementi parole di Bruto non c'è nemmeno un briciolo di speranza.
Cominciare a parlare dopo una conclusione del genere immagino che sia tutt'altro che facile, perché nonostante alcuni scivoloni comunicativi, mi sembra proprio che i romani siano rimasti in silenzio, ad ascoltare, e ora tutti stiano acclamando Bruto. Bruto! Bruto! Lo sento, lo sento!
Magari puoi smettere con il tifo da stadio. Ti spiego che qui c'è un trucco scenico. È proprio Bruto che introduce l'arrivo di Marcantonio. Il genio di Shakespeare si vede anche in questo passaggio, dove l'azione scorre dall'uno all'altro oratore come se sul palco le luci illuminassero prima Bruto e poi Antonio.
Ah, Antonio. Antonio è il mio preferito, forse perché mi viene in mente la bellissima interpretazione di Marlon Brando. Probabilmente è proprio Antonio il vero protagonista della tragedia su Giulio Cesare.
L'altra volta hai tirato fuori Gassman, oggi Marlon Brando. Ma un attore del nostro secolo non ti viene in mente?
Non ti lamentare, su, mi sembra che io ti stia mettendo in ottima compagnia.
Beh, sì, in effetti. Comunque, invece di adularmi, ti faccio notare un'ultima cosa. Il Giulio Cesare è una delle poche opere in cui il protagonista, che dà anche il titolo al dramma, muore quasi subito, nella prima metà dello spettacolo.
Ok, con questa osservazione cerchiamo di fermarci. Prima di passare all'analisi dell'orazione di Antonio, forse conviene fare un breve riassunto?
Va bene. Quali elementi del discorso di Bruto ci possono aiutare a costruire una comunicazione efficace da utilizzare quando parliamo a un gruppo di persone o in una riunione?
E in questo episodio ci siamo proprio concentrati sulla razionalità di Bruto, ma nella seconda parte potremo approfondire anche l'uso delle emozioni che farà Antonio.
Dobbiamo proprio concludere, stanno per staccarci i microfoni. Quali tecniche comunicative e oratorie ci suggerisce Shakespeare con le parole di Bruto?
Partiamo con il solito riassuntino. La prima domanda, quanta razionalità, quanta emozione?
L'emozione ha un effetto maggiore, più immediato, ma svanisce col tempo. L'argomentazione razionale riesce a impressionare meno, ma resta più a lungo. Occorre quindi calibrare e mirare bene i due tipi di leva argomentativa.
E l'argomentazione razionale?
Si basa sulla logica, generalmente il principio di causa-effetto, strutturato nella forma se-allora, da questo deriva questo, se vogliamo parlare in maniera più riccamente retorica, sul sillogismo, sull'entimema, un sillogismo abbreviato.
Ok, e invece che cos'è l'argomento dell'ethos?
L'ethos fa appello alla personalità di chi parla. Tanto più l'oratore è percepito di valore, autorevole o comunque simile all'interlocutore, tanto più il suo discorso acquista in efficacia. Occorrono però condivisione di valori, di linguaggio, di esperienze, di visione del mondo.
Ok, il prossimo punto. A che cosa servono i feedback?
Beh, il feedback è fondamentale. Ci dice, attenzione, controllate sempre l'effetto delle parole sugli interlocutori. È sempre bene cercare uno sguardo di chi ci ascolta per verificare se il pubblico ci sta seguendo o no.
Infine, quali domande? Come si possono usare le domande in un discorso?
Beh, anche se solo retoriche, le domande retoriche sono quelle per le quali non ci si aspetta una risposta. Anche le domande, appunto questo tipo di domande, servono per coinvolgere il pubblico, per chiamarlo in causa direttamente.
Ma concludiamo elencando quali sono i due errori commessi proprio da Bruto?
Beh, quando Bruto descrive il vantaggio futuro resta troppo vago. Se ci sono dei vantaggi bisogna elencarli in maniera dettagliata. Gli svantaggi per gli interlocutori invece conviene riunirli il più possibile in pochi punti, pochi elementi. Infine, la conclusione di Bruto è troppo negativa. Lo voglio ricordare e sottolineare. La chiusura è fondamentale. Bisogna valutare con attenzione non solo l'argomento finale, ma le stesse parole usate. Un suggerimento: non finite le presentazioni con un diagramma, con un grafico, con una torta, con dei numeri che elencate. Chiudete la vostra presentazione con un'idea, con un pensiero, con la sintesi del vostro pensiero. E in genere è sempre meglio chiudere con parole positive e con argomenti centrati sul futuro.
Grazie Dario, grazie per aver ascoltato anche oggi questo episodio di Parola di Shakespeare su Radio Unige, e se avete delle domande o delle curiosità potete scriverci a paroladishakespeare@gmail.com oppure a radio@unige.it. E quale sarà l'argomento del prossimo episodio?
Vorrei dire sorpresa, ma è abbastanza scontato. Abbiamo ascoltato l'orazione di Bruto. Vedremo come risponde Antonio. E vedremo che ci sono effettivamente delle sorprese interessanti. Ma per ora, ciao a tutti.
Grazie, ciao. Parola di Shakespeare è una produzione di Unige Radio. Le voci sono di Elisabetta Del Ponte e Dario Turrini, l'editing e il montaggio di Nadia De Nurkis.